Leggiamo dagli scritti di Baal HaSulam, da Tabala per lo studente, pagina 398 nella edizione inglese. Si possono chiedere domande dal vivo su Cab TV. La libertà. La creazione, primo l'uomo e secondo un'anima vivente. Dopo che abbiamo studiato tanto durante questo articolo, probabilmente impariamo di più, probabilmente ci manca questo in modo di capire chi è, cos'è quella parte che è chiamato l'uomo, l'inizio dell'uomo, quel goccia di seme da cui noi sviluppiamo l'essere umano in noi, in quali condizioni ci sono bisogno per queste cose in noi. Quindi c'è la terra fuori dalla quale questo uomo deve crescere. Non esiste ora, ma da tutte le condizioni, se viene dato quel goccio di seme che è dato a noi, quel punto nel cuore, prenderemo nostro corpore, bestie, desideri, pensieri, se li uniamo a quel goccia di seme in noi, da quel punto in poi forse possiamo crescere l'essere umano in noi. Vediamo cosa dice. Due creazioni, prima l'uomo e secondo l'anima vivente. Dal di sopra possiamo chiaramente capire il verso: il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra e respirò nei suoi narici il soffio di vita. L'uomo diventò l'anima vivente. Qui troviamo due creazioni, l'uomo in sé e secondo l'anima vivente in sé. E il verso dice che all'inizio l'uomo fu creato come polvere dalla terra. Una collezione di molecole in cui risiede l'essenza dell'uomo, significa la sua volontà di ricevere. Quella forza, la volontà di ricevere, è presente in ogni elemento della realtà, come abbiamo spiegato in alto, anche tutti i quattro tipi, inanimato, vegetato, animato e parlante, emergono da loro. In quel rispetto l'uomo non ha vantaggio su alcuna parte della creazione. E questo è il significato del verso, nelle parole polvere dalla terra. Comunque, di già abbiamo visto che questa forza, chiamata volontà di ricevere, non può esistere senza rivestirsi e agire in un desiderato oggetto, e questa azione è chiamata vita. Da questo troviamo che prima che l'uomo è arrivato nell'umana forma della ricezione del piacere, che differisce da quello degli altri animali, non di meno è ancora considerato senza vita, persona morta, perché la sua volontà di ricevere non ha posto in cui rivestire e manifestare le sue azioni, che sono la manifestazione della vita. Questo è il significato del verso, è soffiò nelle sue radici il soffio della vita, che è la generale forma della ricezione adatta per gli umani. La parola Nishmat, soffio, viene dalla parola Samim, ponere, la terra in lui, che è come valore. E l'origine della parola soffio è capito dal verso: lo Spirito di Dio ha fatto me, e il respiro superiore mi ha dato vita, significa che ha dato l'apprezzamento della vita. E nel commentario di Malbim lì la parola anima, neshama, ha la stessa sintassi, struttura delle parole mancante, è accusato sia maschile che femminile. l'apprezzamento della vita che è la somma delle forme degne della ricezione e la volontà di ricevere. Così le forze della volontà di ricevere trova un posto in cui rivestire in un atto, e quest'atto è chiamato vita, come abbiamo spiegato in alto, è nel versi, e l'uomo diventa un'anima vivente da che la volontà di ricevere ha iniziato ad agire secondo le misure e le forme di ricezione. La vita istantaneamente si è manifestata e diventa un'anima vivente. Comunque, prima dell'ottenimento di quelle forme di ricezione, anche se la forza della volontà di ricevere è stata messa in lui, è considerato senza vita nel corpo, e così non hanno posto di apparire e manifestarsi in azione. Come abbiamo visto in alto, anche se l'uomo è senza e soltanto la volontà di ricevere, non di meno prende soltanto la metà dell'intero e deve rivestirsi nelle realtà che viene alla sua vita. Per quella ragione, nell'immagine di possessione che dipinge è letterale, perché altrimenti non sarebbe capace di esistere nemmeno per un momento. Il suo ego è messo lui alla nascita, perché è una potente misura della volontà di ricevere, poi crea un altro fenomeno, ogni cosa che viene sulla sua via. Questo è così perché della perfezione dell'ego dell'uomo, che attrae forme, strutture, concetti che si rivestono e sostiene se stesso attraverso quelle. Ma quando la metà della sua vita è attraversata, inizia i giorni del declino, che dal loro contenuto sono i giorni del moribondo. Così una persona muore immediatamente, così come non ha ricevuto la sua vita in un istante, invece la sua candela, essendo il suo ego, inizia a morire un po' alla volta, e accanto a esso muore l'immagine dei possedimenti che lui desidera di ricevere. Inizia ad abbandonare molte possessioni di cui ha sognato nella sua giovinezza, e gradualmente abbandona grandi possedimenti secondo il suo declino attraverso gli anni. Finalmente, nei giorni che è vecchio, quando l'ombra della morte è su di lui, una persona trova se stesso, da che il suo volontà di ricevere si è indebolito. Soltanto debole scintille rimangono nascoste dagli occhi, rivestite in qualche possedimento. Perciò non c'è appello, speranza in quei giorni per alcuna immagine di ricezione. Così abbiamo provato che la volontà di ricevere, accanto con l'immagine dell'oggetto che si aspetta di ricevere, sono una e la stessa cosa. La manifestazione è uguale, il loro statura è uguale, e così è la lunghezza delle loro vite. Comunque c'è un significante distinzione qui nella forma del volere al tempo del declino della vita. Quella volontà non è il risultato di saziamento, come una persona che abbandona mangiare quando è sazio, ma è il risultato della disperazione. In altre parole, quando l'ego inizia a dormire durante i giorni del declino, senza le sue proprie debolezze nell'avvicinarsi alla morte. Perciò una persona lascia andare dei sogni e speranze della sua giovinezza, osserva chiaramente le differenze tra quello e i giorni del suo saziamento, che non porta dolore ed è chiamato parziale morte, ma è come un lavoratore completa il suo lavoro. Infatti l'abbandonare fuori dalla disperazione è pieno di dolore e sofferenza, e così è chiamata parziale morte. E capite questo completamente. Ci dice qui che se non ci eleviamo a un nuovo desiderio, a un nuovo livello di risveglio, allora nella nostra vita ci troviamo ogni volta in un sempre più disperazione ed eventualmente moriamo, non è fisicamente ovviamente moriamo. La domanda è, la questione è se noi moriamo nel nostro spirito. Così quando lo spirito e il corpo muoiono insieme, noi lo chiamiamo animato livello. Significa che non c'è più forza nella persona di sostenere se stessa, così il corpo muore, eccetera. Comunque, attraverso la vita possiamo trovare la fonte per trovare elevazione, elevamento e rinnovamento, con cui noi avremo la sensazione di vitalità, tanto che ci separiamo dalla vita del corpo, che dipende dal corpo, e viviamo in quel risveglio, e quel risveglio non ha a che fare col senso della vita che abbiamo qui, sono due cose separate. E poi, come dicono, tu vedrai un mondo nella tua vita. Tu vedrai il mondo nella tua vita. Il che vuol dire? Una persona raggiunge il punto dove acquista nuovi vasi per la sensazione della vita, l'esperienza della vita. E poi, in termini delle nostre discese, se una persona non sente senso di vitalità nei vasi di dazione, allora considera se stesso morto. E in questo tipo di attitudine lui rimpiazza i vasi della causa del suo risveglio, e in questo modo è liberato da quello che è chiamato l'angelo della morte, in corporeo e spirituale modo. In termini di spiritualità capiamo che lui si eleva a vasi di dazione che non sono di questo mondo, e la morte non si relaziona a quelle, ma se il suo corpo muore, lui finisce di sentire la sua vita connesso al suo corpo. Biologicamente il corpo va in questo processo di essere decomposto come deve, perché deve ritornare alle stesse fondamentale materia. E come succede? La persona acquista la vita nel senso di azione, e lì sempre ha il senso della vitalità che cresce. Non è misurato questo dal desiderio che la persona ha, ma dalla crescita, dall'aggiunta del desiderio, dal coefficiente in ogni momento. Ecco perché la persona deve vedere se stesso come una persona anziana che cammina per la strada piegato, come se cercasse qualcosa che ha perduto, cioè ha una aspirazione. Quindi che facciamo con i bambini che crescono vecchi, che sembrano come pensionati? Guarda loro. Come non ritornare quando non c'è riempimento nel desiderio di ricevere? Perché hai sempre paura di cadere nel desiderio di ricevere? Cosa hai da correggere senza la caduta? Tu devi essere un uomo a realizzare che, come detto, un giusto cade e si eleva e si rinalza mille volte. Questo è come si avanza. Che puoi fare? Come tu puoi progredire senza fallimenti, senza problemi? Ho capito che non ti piace, io capisco che il corpo lo rifiuta, il corpo è il desiderio di ricevere, l'ego, il resiste, ma se tu sei parte di una parte di una squadra, di un team, superare insieme, tu ottieni qualcosa di importante, allora tu lo respingi come in un attacco. Tu prendi confidenza dall'ambiente. Ma non di meno, se guardo me stesso e il gruppo in generale, nel passato forse è proibito dire quello, ma c'è un certo sollievo. Sollievo di cosa? Sollievo significa che facilita la nostra forma di vita, cioè tu stai dicendo che invece di andare giù un tipo di corporea vita, cioè che sono ora rilassato come in un albergo e poi sei seduto lì e sei rilasciato in vacanza facendo bagni di sole, se ti senti in quel modo allora tu sei un animale oppure ti viene detto qualcosa d'altro? Ti viene dato il senso del più alto spirito, ma sei col gruppo, quindi anche se messo in un altro tipo di... qualche tipo di sanatorium, un posto dove puoi rilassarti. Lo vedi persone che scalano montagne e si sentono rilassati in là, in quello. Quindi prendi lo spirito di quello che tu crei per te stesso. Quel sollievo non è una cosa buona, ti dà un esempio di come tu possa arrivare a sentire con una diversa intenzione. E ci viene dato queste buone sensazioni in questa vita, non in ordine di riposarci e rallentare, ma in modo di sentire noi stessi in azione. C'è solo un paradosso da questo che posso fare da questo articolo, che all'età di 20-22 tu inizi ad andare verso la tomba. Qualcosa è? Tu stai dicendo di una persona? Perché abbiamo bisogno di arrivare all'età di 40 per iniziare a studiare Kabbalah? Eventualmente sarai indebolito e rovinato e inizi a studiare Kabbalah. Anche se oggi vedo una diversa generazione, vedo molti giovani all'età di 20-25 iniziano a studiare Kabbalah e dico che cosa meravigliosa, hanno trovato una scorciatoia, il tempo che loro sono iniziano da e noi siamo sul punto di morire, che possiamo fare da questo spazio tra le generazioni? Balasulam spiega a noi che tutte le generazioni veramente agiscono come una generazione, attraverso varie reincarnazioni noi progrediamo nella vita e dobbiamo attraversare molte fasi, dall'inanimato vegetale, animato e umano, nella vita dell'umano fino a che arriviamo al grado dell'umano nell'umano. E tutto questo proviene dalla Vaya, che è in Sof, nel senza limiti, e che necessita questo sviluppo, altrimenti non ci sarebbe un completo vaso. I nostri desideri devono iniziare ad evolversi dal più basso livello e i nostri vasi, Kli, è veramente infinito. Perciò il fatto che noi facciamo questi storici passi nel nostro mondo di centinaia di migliaia di anni di sviluppo solo all'umano livello, prima era come animale, prima vegetale, solo piante, e poi minerali, inanimato, ogni cosa inizia dall'inanimato livello. Noi non eliminiamo questo materialismo e questo livello di scienza. Kabbalah insiste che deve essere in questo modo. Dobbiamo vedere che è tutto un singolo sistema. Come puoi eliminare cose qui? Se non lo vedi, non lo vedi, ma la tua vita ora non è la tua personale vita, è la tua integrazione con tutte le altre persone, altre anime, attraverso il livello in cui tu lo vedi. E dopo vedremo che ogni cosa era necessario e non c'è niente di sopra più. Nel frattempo è duro vedere, ma se non prendi questo come premessa e inizi a lavorare basato su questo, attraverserai grandi crisi, non sarai capace di piegare il mondo e dire che non sono d'accordo. Non è saggio, è semplicemente il tuo orgoglio, è anzi un folle orgoglio, perché non puoi piegare la natura. Ora nel lavoro nel 99% tutti noi, e vedo che il mondo, noi siamo solo l'1%, non è il 25, il 30%. Loro vivono, non ho alcun lamentela verso il 99%, dice Rav. Voglio dire, cosa studiamo? Noi studiamo che l'1% verso il 99% devono passare ad azione. Perché credi che non soffrono? Vedo che tu non soffri. Che sofferenza? Trovi la soluzione, devi realizzarla. Loro veramente sono senza speranza, non sanno nemmeno perché soffrono. Guarda cosa succede nel paese, nel Parlamento. Non c'è niente di male, loro si sentono tutti bene. Cosa c'è tanto di male là? Aspetta, quindi la tua lamentela è per come avvicinarli, te lo dico, perché noi vogliamo che loro non soffrano più grandi sofferenze. Vogliamo costruire un sistema di supporto, di mettere un cuscino prima che la persona cada. Ecco perché dobbiamo iniziare ora. Ma loro non sentono niente, sembra che parli a un muro. E allora li vedo come un dottore guarda un paziente, e so che in pochi giorni sentirà la malattia. Allora perché devo farlo soffrire se ho qualcosa che lo aiuta? Tu lavori nel sindacato, tu non ti importa di niente, fino a che le persone vengono alla tua porta e rompono le tue finestre, come non puoi rispondere quando c'è una tale cosa? Hai persone sotto il livello di povertà o no? Tante persone, hai persone che soffrono, madre sole, mogli che vengono picchiate. Ogni cosa è in crisi. Sono serio, perché tu ti stai dicendo che ognuno sta avendo una vita fantastica, tu sembri che sei padrone di te stesso, e attorno il mondo è pieno di sofferenze. Anche guarda le persone che vogliono distruggere il mondo, loro anche sono folli, perché soffrono, perché credono che questo è l'unico modo di trarne qualcosa di buono. Ognuno è nello stesso predicamento, quelli che picchiano gli altri e quelli che vengono picchiati. Come non prendere in acconto, e anzi e così dargli la spiegazione in avanti. Una persona saggia usa i suoi occhi per vedere da una distanza. È il fatto che c'è una protezione protettiva, forza, e quindi tu dici che tutto va bene, vivo come gli altri, e questo veramente è bene? Quindi tu dici che fino a che fino a che una persona prende fino all'ultima sua camicia, ogni cosa va bene. Così tratti l'intero mondo. Perché non guardi come le cose si sviluppano e si scalano? Come dicono che milioni di persone saranno per strada, non parlo nemmeno di che gli devi dare del pene, che sarà anche un problema nel nostro egoista sistema. Anche se c'è abbondanza in qualche altro posto, non sarai capace di condividerlo con gli altri, perché il sistema non funziona così, di dividere, distribuire. Solo le forze armate lavorano in quel modo, secondo un comando. Quindi cosa fai? È più importante cosa potrai fare delle persone disoccupate che sono sedute a casa, e questo sarà un grande problema. Questo non c'è per il momento, che diciamo così, quando una persona vede che soffre per 5 anni, perché butti questo su loro e non su di te. Tu lavori, se lavori la tua vita, vedi un po' più in alto le persone regolare, tu devi prenderti cura di loro, come il tuo ruolo e così via. Tu guardi una persona secondo dove è, vedere il suo processo della vita, il suo futuro sviluppo rispetto agli altri, l'equilibrio con il sistema. Non puoi abbassare il tuo livello e giudicare da quel punto, devi giudicare dal tuo livello e così avanzare. Se una persona vede che da ora in 5 anni inizierà a soffrire, se tu quando parli con le persone guardo che succede, lui dice che mi importa, ora mi sento, sto bene. E noi questo 1% nel nostro spirituale lavoro, noi siamo quelli che forziamo noi stessi e soffriamo ogni anno, ogni giorno per anni. Tu non capisci il nostro ruolo affatto. No, lasciami dire, dice Rav, perché cosa hai detto? Che se io dico al paziente che è malato di già e in 5 anni andrà a morire, allora è meglio non dirgli che andrà a morire, lasciagli che viva in questi 5 anni in modo felice, quando il tempo è il tempo. Questa è ragione, ma non è questo che stiamo dicendo. Noi diciamo che in 5 anni tu sarai picchiato a morte se ascolta, se non facciamo questo ora. Quindi ora devi prendere una pillola al giorno e questo non ti farà soffrire, al contrario, tu fermerai il deterioramento, perché noi vediamo con i raggi X cosa succede nel tuo corpo e vediamo che c'è un problema qui, e il problema sta peggiorando, e quindi tu lo avvicini con la cura, non lo avvicini con colpi o problemi, ma gli fai vedere il rimedio, perché è di già con problemi. Se non hai il rimedio, sta zitto, questo è vero. E questo è quello che i dottori usavano fare, e i cabalisti anche. E come non puoi fare questo verso i tuoi relativi, verso quelli che tu veramente ti curi? Perché lasciarli soffrire senza ragione? Per questo è ragione, ma noi veniamo con un rimedio, iniziamo di già, lo vedi, ci sono problemi di già, persone vanno a protestare, le madri singole hanno problemi, succede. Ovviamente i sistemi funzionano come funzionano, le cose non sono risolte, le cose diventano peggio. Allora perché non veniamo e diciamo lasciamo tutto questo, nel governo, senza toccarne alcuna porzione, non prendiamo niente da nessuno, né dal budget dell'educazione, né quello della difesa, lasciamo tutto questo a parte. Costruiamo tra di noi qualche tipo di equilibrio tra i membri della società e scopriremo tanto extra che non ci saranno persone che non avranno pane. Cosa? Non hai, non capisci da dove proviene? Te lo dico, perché la tua mente è molto semplice. Tu dici, se non ho qualcosa vado dal governo, se ho bisogno di aggiustare qualcosa vengo a chiedere dal paese. Perché? Perché credi che questa sia l'unica cosa per aggiustare le cose? Perché non puoi aggiustare le cose nell'organizzare la società in sé? Come? Te lo dico semplicemente, noi ora andiamo e andremo a vedere ogni cosa nella tua casa, prendiamo tutto gli extra. Sei d'accordo? Allora andremo a controllare e faremo lo stesso con ognun altro. Ascolta, se noi possiamo condividere l'un l'altro e guardare così come tu guardi le cose nella tua casa, in modo che tu faccia decisioni economiche giuste, di essere considerati l'uno verso l'altro, di essere efficienti, non di disperdere, ma di essere preoccupato veramente a proposito di tutto, lì scopri tanto più, molto più extra che c'è, incredibile risorsa di che tu sarai capace di usare per nutrire tutti quanti e soddisfare tutti quanti. Dimentica del governo, non direttamente avvicinarli e provare a domandare qualcosa da loro, inizia dalla società, dagli individui. Questo è l'approccio della Kabbalah, inizia dall'educazione, inizia dal che loro hanno bisogno di essere, guarda cosa succede, scuole democratiche, scuole antidemocratiche, questi non si sono rivolti al governo per l'educazione, o per esempio che noi costruiamo un alternativo sistema di cura, è lo stesso cosa di preoccuparci anche di avere una forza per difenderci. Vedi che queste cose sono vicine a te, perciò tu semplicemente li fai accadere, non hai bisogno di una politica lotta, e questo è il nostro cammino, perché accade attraverso la correzione dell'umano. Senza la correzione della persona non avrei successo. Cosa, il vostro sindacato prende tanti soldi dal governo e cosa fate? L'inequalità sempre cresce, ogni cosa funziona in modo opposto, di più prendete di peggio accade. Quindi l'approccio deve essere diverso. L'equilibrata società che vive secondo razionale livello di consumo risparmiando, è il primo obiettivo, è di elevare le persone al di sopra della linea di povertà, di avere un decente standard di vita. Fa in modo che ognuno passi quella linea e poi iniziamo la prossima fase della correzione. Solo in questo modo tu farai vedere, sarai di esempio agli altri a tutti i versi, fazioni, tu vedrai quanto questo aiuterà, perché questo ha spirituale forza. Le persone sentiranno che questo non proviene da questo mondo, che non è qualche tipo di carità. Quelli che prenderanno in quel modo sentiranno che è una correzione e vorranno unirsi da sé. Ti dico che se il sindacato alla fine pensa in questa direzione, c'è qualcuno lì. Balasulam ci dà un esempio che la vita è fino a che ci sviluppiamo dall'inanimato vegetale animato e umano, è solo l'inizio della nostra vita e capiamo cos'è l'ego, e attraverso la vita, durante la vita, devi aggiungere più spirituale forze di sviluppo invece corporee, elementi, perché i storici dicono di il nostro amico del sindacato ha detto giustamente che dopo 20 anni inizia il declino nella vita, ed è veramente così. Quindi noi dobbiamo cambiare e rimpiazzare quello con spirituale sviluppo. La differenza che dove di allontanarci quanto più possibile dall'ego, abbiamo bisogno di riconoscimento del maligno. Attraverso il riconoscimento del maligno tu devi, senza cadere non può succedere. Ora siamo in uno stato che il dottore può venire e dire: qui c'è la malattia, qui c'è la tua cura. Perché tu puoi dire: aspetta un momento, perché le persone non li lasci soffrire e scoprire la loro riconoscimento del maligno, e poi verranno. Com'è possibile arrivare alla correzione senza riconoscimento del maligno? Loro non possono riconoscerlo attraverso spirituale cause. Noi attraversiamo questi colpi, loro non hanno bisogno di corporei colpi. Noi non sentiamo corporei dolori. Per noi è più ideale cos'è lo scopo della vita e così via. Nessuno è venuto qui che non avesse pane e formaggio, ma loro sentono i colpi della vita, loro non possono elevarsi più di tanto. Non vorrei dire questo, ma è come un animale che si sente male e non sa perché. Tu devi venirci, perché Israele significa che io sono la testa e tu devi essere la testa, e avvicinarle ed sistemare questa via di vita per loro, perché loro non sanno. Perché non puoi costruire cose fittizie, devi costruirle fuori dall'amore, fuori dalla considerazione. Ecco come si costruisce il sistema della nuova educazione e così via. Ma loro devono sapere quello che è necessario. Se ho capito correttamente, dalla prospettiva dal muoversi dall'ego, desiderio di ricevere a livello di fede al di sopra della ragione, ma se parli all'esterno, loro non possono elevarsi al di sopra della loro ragione. Noi costruiamo questo processo nel mondo, sì, un sistema di educazione, Ecco come lo chiamiamo nel nostro mondo, niente di più, niente altro. Questo è il nostro problema, che noi abbiamo bisogno di essere educati e ben preparati. Noi abbiamo l'abilità di mettere sulla strada 1.000 o 10.000 persone per le strade. Dobbiamo chiarire tutto questo e deve essere convincente alle persone che noi esattamente provvediamo soluzione per i loro problemi, quindi non è che diciamo bugie a loro oppure diamo cose irreali. Questo è il problema, come portare la nostra opinione più vicina alla loro opinione in un modo che sia sentito e che tocca il loro cuore. Questo è il problema, non è nemmeno l'ammontare di persone che abbiamo oggi che possono essere involti in questa educazione, non la quantità, ma il tipo di spiegazione, l'adattamento. Noi da noi ancora abbiamo bisogno forse di digerire, chiarire questi messaggi, questi diretti, che siano semplici e permeano la persona. È così come quando tu vedi qualcosa di grande o che sia solo allora sarà capito, cioè deve precedere la tua mente. Questa è la spiegazione, educazione, e questo è quello che dobbiamo raggiungere. Cosa ci manca per questo? La nostra integrazione con loro e l'amore per loro. Il problema quindi siamo noi. Forse noi perdiamo la parte emozionale. Ho dato 2 lezioni nella casa di amici, ogni volta parliamo intellettualmente, non possiamo avvicinarci a loro, ma quando parliamo attraverso emozioni diventa più facile, e quindi dobbiamo rivolgerci più alle emozioni che all'intelletto. Tu stai dicendo deliberatamente di non attivare la mente e solo toccare la loro emozione. Bene, bisogna lavorare su questo, non è semplice, ma ora è veramente sul nostro piatto. Se noi vogliamo fare un passo in avanti per spiegare, e al momento c'è un muro tra di noi, è solo nel trovare le giuste parole, ma nemmeno parole, può essere qualsiasi altro tipo di approccio. Perché noi non abbassiamo il nostro aspirazione verso il 99%, sento che c'è un'enorme distanza tra quello che gli scienziati dicono. Loro non vogliono questo, loro vogliono la pillola che solva i loro problemi. Non ho capito. Tu hai ragione, noi ora inizieremo a prenderci cura di questo. Abbiamo parlato oggi della radio che bisogna voglio parlare del sabato, che sia un sabato silenzioso, calmo, puoi dire qualcosa di questo? Cabalisti, solo cabalisti? Dopo è diventata abitudine per molte persone, ma anche lo usano per qualche tipo di esercizio in tutti i tipi di tecniche che non hanno a che fare col nostro cammino, in psicologia anche. Che una persona che vuole capire qualcosa di nuovo, concentrarsi su qualcosa di nuovo, deve secludere se stessa. Seclusione è possibile solo o scappando da ognuno, fisicamente secludere se stesso, oppure puoi secludere se stesso internamente, dove trovi qualche tipo di vuoto all'interno e tu ti nascondi lì, mentre fisicamente sei tra una grande folla di persone. E se a tutti i livelli dell'umano è lo stesso, quindi noi vogliamo avere un esercizio che è chiamato è un tempo di non parlare. Quel tempo è anche un tempo speciale. Quel tempo le persone lo fanno, studiano di più dalla Torah, e ci sono specifiche cose che le persone fanno. Il punto è che questi esercizi prendono una persona fuori dalla routine, dall'abitudine, l'aiutano ad avere una prospettiva e intelligenza e capire quello che accade a te stesso nella tua vita, e l'abilità di concentrarsi all'interno. Quindi ho sentito che c'è qualche consiglio che dice di avere un weekend, un fine settimana di calma. Questo non è che significa che nessuno apre la sua bocca, ma se apre la bocca solo parli di quello che studi, e persino quello in un modo che sia necessario, perché se non pensi di queste cose invece di parlarne, come è detto che l'anima di uno viene fuori dal suo parlare, cioè che il suo parlare rivela quello che è nascosto nel suo cuore, perciò è meglio non parlare a meno che sia qualcosa di benefico per la correzione. Perciò in generale la persona deve essere costruita in questo modo, nella corretta forma. Che ragione ha di aprire la sua bocca solo per qualcosa che sia buono per avanzamento? Ovviamente avremo l'azione, il nostro passo insieme come ogni fine settimana, ma accanto a questo noi forse aggiungeremo materiale specifico, cioè nello Zohar, in altri post, in altri scritti, in modo che di accontentarsi di quello che c'è bisogno e di non parlare tanto e solo pensare. Il fatto è che quando una persona si concentra sul suo pensiero, opera molto più potentemente della sua parlare, perché è più alta forza, perché il pensiero è più potente che il parlare. Il pensiero è il più alto potere della persona, perciò è la più effettiva forza nel sistema della realtà. Quindi speriamo che dal minimizzare il nostro parlare ci eleviamo a un più alto livello di d'azione. E con questo concludiamo. Ci sono alcuni annunci. Ogni oggi abbiamo l'apertura alle ore 8, il tempo di Israele. C'è il mutuo Arvut, il futuro di tutti, un affascinante incontro con Rav Michael Lightman, sarà trasmesso dal vivo alle 7, entrata libera, e concludiamo la lezione, e ciao a tutti.
Nature's call. You're one living body with one beating heart. It's time to end the separation. It's up to us to start.